Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa seconda parte della trasmissione voglio continuare il discorso che abbiamo iniziato nella prima parte della trasmissione a proposito del discorso del creazionismo e dell'evoluzionismo. In realtà io e Francesco abbiamo ad un certo punto fermato il discorso, perché chiaramente la trasmissione si stava avviando alla conclusione. Però la differenza sostanziale fra i due porta anche al modo diverso con cui si va a affrontare la vita, perché ciò che noi consideriamo l'inizio è ciò che noi consideriamo anche i risultati e le finalità della nostra vita. Per cui, quando noi diciamo che le forze della vita, le forze divine sono presenti negli oggetti dell'esistente, chiaramente a questo punto ci dobbiamo anche chiedere come gli oggetti dell'esistente vanno ad affrontare la vita. E in modo particolare prendiamo l'essere umano. Se l'essere umano non ha un creatore, non ha un Dio padrone che sta alle spalle della sua esistenza, ma è divenuto attraverso un comportamento eroico di tutte le generazioni che lo hanno preceduto per milioni e milioni di anni, a questo punto, visto che noi siamo all'interno della ragione, non viviamo le forze della vita in maniera diretta, ma le mediamo attraverso la ragione, come dobbiamo agire affinché queste forze possano continuare a manifestarsi? Non solo, ma dove andiamo a parare e perché lo facciamo? E quali sono le cose che sono importanti e le cose che non sono importanti? Cioè, tutte queste domande arrivano proprio seguendo quello che è il discorso che abbiamo fatto io e Francesco nella prima parte della trasmissione. Nella seconda parte della trasmissione andiamo un po' sullo specifico. E in effetti noi andiamo a parare perché nella vita di tutti i giorni abbiamo degli atteggiamenti assolutamente differenti fra quelli che sono i monoteisti e quelli che sono i pagani e i politeisti. Cioè, mentre il monoteista, creato ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone, deve seguire le sue regole e le sue leggi, tant'è che l'insegnante di religione, la donna che insegnava catechismo nelle scuole pubbliche, viene licenziata perché nubile, è rimasta incinta, cioè ha fatto sesso fuori dal matrimonio, e siccome l'autorizzazione per fare questo, cioè l'indicazione per fare questo la dà il vescovo per legge, cioè il vescovo indica le persone idonee a insegnare la dottrina cattolica nelle scuole pubbliche, chiaramente a questo punto la donna viene licenziata e la Corte di Cassazione non può far altro che prendere atto della situazione. Pertanto noi abbiamo i cattolici che hanno una, i cristiani in generale, i monoteisti se vogliamo ancora più in generale, però siccome noi siamo in Italia, i cattolici hanno un atteggiamento davanti alla vita di sudditanza e di sottomissione. Certo, prepotenti, vigliacchi, criminali nei confronti di tutte quelle persone che cercano la libertà e che magari hanno dei frammenti di debolezza, e come hanno dei frammenti di debolezza li massacrano. E dall'altra parte invece abbiamo i pagani politeisti che vanno ad affrontare la vita perché questa vita è la loro unica opportunità d'esistenza. Bene, questi due sistemi mentali con cui noi andiamo ad affrontare la vita, perché la sottomissione è data dall'esistenza di un concetto creazionista, cioè di una volontà esterna alla vita, mentre invece il desiderio di libertà, il desiderio di spezzare tutti i legami, tutti i legamenti, che è la manifestazione dell'eros universale, cioè eros l'increato, il non generato praticamente, che è parte della materia, spezza ogni legamento, spezza ogni costrizione. Ebbene, questa manifestazione è proprio del pagano politeista. Però, a questo punto, siccome noi sappiamo che lo spezzare i legamenti e le forze dello sviluppo sono parte integrante dello sviluppo degli esseri della natura, noi dobbiamo anche sapere come questo lo traduciamo all'interno della nostra vita quotidiana, all'interno della ragione. E a questo punto i pagani politeisti hanno elaborato quello che è il crogiolo dello stregone. Perché? Perché occorre affrontare la vita con passione, con determinazione, con volontà, con autodisciplina, con intento. E allora a questo punto noi dobbiamo prendere atto che le persone sono disarmate davanti a questo. E infatti noi abbiamo elaborato appunto il crogiolo dello stregone. E perché abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone? Il pezzo che vi leggo adesso avrebbe fatto parte del dibattito del sabato che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma. Però, siccome il dibattito era estremamente intenso, questo pezzo l'ho, emarginato, cioè l'ho tenuto un po' come riserva a livello del dibattito, ma non l'ho fatto nel dibattito, però l'ho mandato in lista, cioè l'ho mandato nella lista di discussione dei pagani politeisti. Per cui tutti quelli che hanno partecipato al dibattito e che sono iscritti alla lista, questo pezzo lo conoscono. Perché la stregoneria ha avuto la necessità di sviluppare il crogiolo dello stregone, che è una novità, non direi assoluta, però quasi, e che appartiene alla stregoneria. Adesso io ve lo leggo e così vi fate un po' un'idea. Il crogiolo dello stregone nasce su sollecitazione di radioascoltatori di Radio Gamma 5 che ci chiedevano insistentemente di spiegare la stregoneria. I radioascoltatori hanno costretto noi ad elaborarlo, il crogiolo dello stregone, ma perché sono state create le condizioni affinché noi lo elaborassimo o comunque gettassimo le basi per elaborarlo? La stregoneria è sempre stata legata ad un maestro che portava l'apprendista a scoprire il mondo. Le scoperte del mondo travolgevano le emozioni dell'apprendista che modificava la sua visione del mondo, il modo di porsi nel mondo e le sue strategie d'esistenza. Da quando, nel XIX secolo, la scienza e l'analisi culturale si sono imposte, i maestri in stregoneria hanno perso la loro ragione d'esistere. Che cos'era un maestro? Era la garanzia, la verità del cammino che si presentava all'apprendista e che garantiva all'apprendista il raggiungimento della realtà del mondo, come il suo maestro. Solo che gli elementi della pratica della stregoneria si trasformavano in scienza, analisi economica, scienza medica, l'evoluzionismo, la concezione dell'universo, la relazione fra esseri umani ed esseri animali, la capacità di percezione delle piante, l'intelligenza degli esseri animali, la scienza astronomica, la genetica, la psicanalisi, le neuroscienze, eccetera, eccetera. Trasformate in informazioni, tutte queste cose vengono vissute con distacco, con l'occhio dello spettatore. Non travolgono più le emozioni, ma ci si pone davanti come un Dio padrone onnipotente che legge quanto avviene con distacco. Magari ci si stupisce che una ghiandaia riesca a ricordare 3.000 luoghi in cui è nascosto le provviste nonostante la neve abbia ricoperto e cambiato l'aspetto del paesaggio. Ma non gli passa in mente che la memoria della ghiandaia è la sua stessa memoria, è mnemosines. Non riesce a vedere nell'essere ghiandaia se stesso. Guarda le cose come uno spettatore, ma le sue emozioni non vengono travolte. L'essere ghiandaia viene sempre posta su una scala gerarchica delle specie di cui egli, l'essere umano, si pone al vertice guardando tutte le specie dell'essere natura dall'alto in basso. Dal momento che la scienza si appropria, ampliandoli, degli elementi con i quali la stregoneria dimostrava se stessa, si rendeva necessario oggettivare la stregoneria. Le dimostrazioni della realtà appartengono ora alla scienza, benissimo. A noi non resta che oggettivare il perché della stregoneria e le condizioni per travolgere le emozioni costruendo delle condizioni appropriate. A questo punto non dimostriamo più la verità della stregoneria, ma la libertà da conquistare. Come conquistarla e perché? Libertà, che altro non è che travolgere le nostre emozioni per liberarle dai legamenti costrittivi, dai muri limitativi. Questo fare comporta la distruzione del modello di maestro conosciuto fino al XIX secolo, che agiva sulla persona per costruire un modello di stregoneria oggettivo che chiunque può usare adattandolo a se stesso e alle proprie esigenze. Si passa pertanto da un modello duale maestro-apprendista ad un modello di apprendista permanente, di continua modificazione di se stessi, dove non è più importante la meta da raggiungere, ma il cammino. Pertanto l'accento non viene messo sulla meta da raggiungere, ma sugli strumenti con i quali percorrere quel cammino. Il crogiolo dello stregone rappresenta una vera e propria rivoluzione stregoneria, una rivoluzione dove l'individuo è il maestro di se stesso, mentre chi ha percorso dei tratti di cammino si limita a indicare gli strumenti da usare, ma non come e per ottenere cosa usarli. L'individuo diventa maestro di se stesso, risvegliando il Dio che cresce dentro di lui e fornendosi degli strumenti del crogiolo dello stregone, rimuove gli ostacoli lungo la propria strada. E questo è il motivo per cui abbiamo costruito il crogiolo dello stregone. In pratica, l'individuo deve mettersi in testa che deve affrontare la vita e deve affrontare la vita con passione e con determinazione. Perché con passione e determinazione qualcuno tenterà di distruggere la sua vita, e il tentativo di distruggere la sua vita lo prendiamo da ciò che è successo in Inghilterra nel 600. Fra il 597 e il 616, dal libro Storia criminale del cristianesimo, Karl-Heinz Deschner, quarto volume. Al posto del culto di a pagina 139, al posto del culto di Odino e dei druidi, si ebbe adesso il dominio romano dei preti e le favolette trinitarie e petrine, eccetera. Nella Pentecoste del 597, più verosimilmente nel 601, ammesso che sia davvero accaduto, il re si fece battezzare con molti degli angeli e il vescovo Liutardo, che aveva dato il contributo decisivo, ormai superfluo, venne messo da parte dai romani. Per la verità tale conversione non è sicura, ma Edelberto fu certamente il fondatore di 3 chiese episcopali, nel Kent, nell'Essex e Canterbury, Rochester e Londra, attive già nel 604 la morte di Agostino. Nelle leggi prevalentemente di carattere mondano il re protesse anche i patrimoni ecclesiastici, ma la sua morte nel 616 o 618, il figlio successore Eadbald era ancora pagano e probabilmente anche la seconda moglie. Nel 602 giunsero da Roma rinforzi e rifornimenti. I buoni successi lo rendevano necessario, opina il cattolico Septel. L'abate Melito, 2 anni dopo vescovo di Londra, si precipitò con la sua truppa in saio provvisto di ogni sorta di ornamenti, attrezzi chiesastici, reliquie e numerose epistole papali, fra le quali uno scritto di saluto indirizzato personalmente alla coppia reale del Kent, che senza timore di esagerazioni li paragonava a Costantino e a Sant'Elena. E non mancò ovviamente l'esortazione allo sradicamento del paganesimo e alla prosecuzione nell'opera di conversione con richiamo ammonitore al terrore del giudizio universale. E dunque, figlio illustrissimo, dice una di questa, custodite accuratamente la grazia ricevuta da Dio, affrettatevi a diffondere la fede fra i vostri sudditi, reprimete l'idolatria, distruggete i loro templi ed altari, rinvigorite le virtù dei sudditi con un comportamento profondamente morale, in modo da spronarli, da instillare in loro la paura, da allettarli e punirli e da mostrar loro l'esempio delle buone opere, affinché nel cielo possiate essere ricompensati da colui il cui nome e la cui conoscenza voi avete diffuso sulla terra. Infatti, colui il cui onore voi ricercate e difendete fra i popoli renderà la vostra illustre fama ancor più gloriosa fra i posteri. Così si esprimeva il predicatore nell'umiltà. Bene, c'è sempre qualcuno che terrorizza e sottomette. Questo fatto accade fra il 597 e il 602, ma i fatti, come voi avete visto dalla nostra cronaca giornalistica, accadono ancora oggi. Il problema vero è che la vita si trasforma attraverso un'evoluzione continua soltanto perché i singoli individui, i singoli soggetti, ogni singola generazione ha manifestato se stessa e la propria forza, non per un evento diverso. E il fatto che sia questo, fra le altre cose, vi ricordo che io non ho solo una rassegna stampa per i preti pederasti, io ho un'ottima rassegna stampa anche per altro tipo di notizie. Ebbene, proviamo un attimino a leggersi una vecchia notizia apparsa sui giornali, di cui ormai nessuno se ne ricorda più, del 22 ottobre 1997. Cosa dice questa notizia? Finora, hanno rilevato gli studiosi, si riteneva che fossero le strutture cerebrali a influenzare la vita sessuale. Ma adesso i risultati dell'esperimento fanno pensare che è possibile che siano le differenze nel comportamento sessuale a causare differenze nella struttura cerebrale. Il passo all'uomo è breve e Bridlow ritiene che interpretare alcune correlazioni fra il comportamento umano e la morfologia neurale potrebbe confermare che i due aspetti sono reciprocamente legati. Cosa significa tutto questo? Qui parla del comportamento sessuale, ma il comportamento sessuale è la forma più forte di travolgimento della struttura emozionale dell'individuo. Il travolgimento della struttura emozionale dell'individuo porta a costruire delle diverse connessioni cerebrali, delle diverse strutture neuronali, un diverso tracciato sinapsico, per cui va a trasformare anche la fisicità dell'individuo. Cosa significa questo? Significa che se io riesco a mantenere per dei periodi sufficientemente lunghi delle pratiche di vita che anziché essere di sottomissione e di accettazione sono di riaffermazione di se stessi davanti all'esistenza, non faccio altro che modificare la mia struttura fisica. Andiamo avanti ancora. Allora, fra un individuo che si ritiene pecora di un gregge e un individuo che determina e impone se stesso davanti alla vita, ci sono delle differenze fisiche assolutamente diverse. Pertanto, mentre l'individuo che si sottomette alla vita, l'individuo monoteista, il cristiano, riprodurrà il cristianesimo quale atto di sottomissione, quale atto di distruzione dell'uomo, perché tanto nessuno può toccare quanto Dio, il suo Dio, ha creato, ebbene, chi invece pratica una vita emozionante, una vita che va a travolgere le proprie emozioni, non fa altro che cambiare la propria struttura fisica, fisiologica, per porsi al meglio nell'affrontare la propria esistenza. Pertanto, dire che siamo uguali fra chi è sottomesso e chi invece stringe i denti e i pugni per conquistare frammenti di libertà nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, nella sua vita personale, nella sua situazione di lavoro, eccetera, è un falso, perché non siamo uguali, ma abbiamo una struttura fisica diversa che abbiamo modificato col nostro intento. Cioè, la nostra capacità di affrontare la vita, applicando in questo caso il crogiolo dello stregone, porta a una modificazione fisica dell'individuo, una modificazione fisica che si trasforma in una diversa struttura neurologica, una diversa struttura neuronale. Ebbene, un'altra cosa ancora, un'altra notizia che ho del 30 novembre del 1998, un altro tipo di esperimento, che ci dimostra questo, ed è importantissimo. La notizia è: il senso del gusto si impara nella pancia della madre. Quando un bambino sputa una minestra o accetta volentieri un altro alimento, è perché conosce bene i suoi gusti fin dall'epoca della vita intrauterina e tende a scegliere in base ad essi i suoi alimenti. Lo ha detto Giuseppe Banderali, clinica pediatrica Ospedale San Paolo, nel corso del congresso Milano Prevenzione, Nutrizione Genetica Ambiente dal bambino all'adulto. Già nelle prime settimane di gestazione, ha spiegato Banderali, elementi chimici di differente sapore presenti nel liquido amniotico stimolano i ricettori del gusto del feto. Ebbene, cosa significa questo? Questo è un altro strumento che l'essere natura si è data per fornire al bambino. Se la mia specie mi ha fornito di sensi e di un certo tipo di sensi per affrontare la quotidianità che io vado ad affrontare come individuo della specie è diversa da regione a regione, è diversa da tempo a tempo. Mille anni fa c'era una situazione, 10.000 anni fa ce n'era un'altra, fra 500 anni ce n'è un'altra ancora, a Venezia c'è una situazione, a New York un'altra, a Baghdad un'altra, in Africa un'altra, a Mosca ce n'è un'altra ancora. Il bambino che nasce non nasce in un mondo qualsiasi, nasce nel mondo in cui la madre lo partorisce, e in quel mondo in cui la madre lo partorisce il bambino va ad esercitare i suoi sensi. Pertanto anche i cibi che mangerà per crescere, perché ha necessità di mangiare per crescere e l'essere natura gli ha imposto questa necessità, bene, i cibi non saranno cibi qualunque, saranno i cibi della struttura culturale, della struttura sociale nella quale la madre lo partorirà. Non solo, ma anche nella categoria sociale, cioè potrebbe essere la famiglia che ha cibi ricchi e la famiglia che ha cibi poveri. In pratica il figlio si nutre dalla madre. E la madre, in questo caso, mangiando, trasmette già al figlio la prima, chiamiamola inizializzazione, con un termine computeristico, dei suoi sensi, e in questo caso il gusto. Praticamente è come se la madre, mangiando quello che lei trova, quello che a lei piace, insegna al bambino che quando lui nascerà dovrà mangiare quelle stesse cose. Per cui il bambino, quando esce dalla vagina della propria madre, ha già una sua predilezione di gusto, che non è una predilezione perché lui ha potuto scegliere, ma è una predilezione di adattamento, nel senso che tu ti devi adattare a mangiare quei cibi che tua madre trova, perché quei cibi presumibilmente sono i cibi che ti saranno offerti anche a te. Per cui la natura ha messo a punto questo meccanismo di adattamento che serve per portare il bambino a nutrirsi degli stessi cibi di cui si nutre la madre, per cui sistema il gusto, sistema le predilezioni, sistema tutta una serie di cose e dà l'inizializzazione al proprio gusto. Queste due cose che vi ho letto, sia la capacità della madre di adattare il figlio che è in pancia, sia la manifestazione, in questo studio c'è il sesso, ma in tutte quelle manifestazioni che sono il travolgimento emozionale, la nostra capacità di modificare noi stessi, in realtà sono tutte cose che stanno alla base della stregoneria. Perché la stregoneria non è altro che la capacità dell'essere umano di vivere con impegno e compassione la propria vita, e nel vivere con impegno e compassione la propria vita non fa altro che modificare se stesso al fine di vivere con impegno e compassione la propria vita. In pratica non fa altro che pescare la capacità di intuizione, alimentare il proprio potere personale, aumentare la propria percezione dell'esistente e nel far questo strutturarsi al meglio per affrontare l'esistenza. Dove sta l'inghippo grosso? L'inghippo grosso è che noi dobbiamo pensare tutto questo, perché purtroppo la nostra specie ha fondato la propria esistenza sulla ragione. E la ragione umana è una ragione molto particolare, cioè nel senso che è particolare per la specie, chiaramente un cane direbbe la ragione del cane è una ragione molto particolare, è la ragione del cane. Però ha delle componenti che sono facilmente coercitibili, cioè sono facilmente soggiogabili, perché la ragione è un potere che tende ad impossessarsi dell'individuo e pone a guardia del suo possedimento, cioè dell'individuo, tutta una serie di paure, tutta una serie di mostri affinché l'individuo non sia in grado di uscire dai suoi confini. Quello che noi conosciamo come le fatiche di Ercole, in realtà altro non sono che la sfida che l'essere umano fa con questi mostri per uscire dai confini della ragione. Per farvi un esempio, io vi leggerò quello che è il concetto di magia nella psicologia, cioè ho qui un dizionario di psicologia, no? E lo apro al capitolo magia. E troverete come la magia, concepita dalla psicologia, non sia altro che la magia della ragione. Però è interessante vedere la sua evoluzione. Magia. Credenza nell'efficacia di pratiche, gesti, parole, rituali, formule volte al controllo della natura fisica e psichica. Dal punto di vista psicologico, la magia ha la sua radice nella precarietà dell'esistenza, cioè quella che loro considerano magia ha le sue basi nell'insicurezza dell'individuo di affrontare la vita, sempre alla ricerca di forme protettive e rassicuranti. Allora, per riuscire a impostare questo tipo di magia è necessario distruggere nell'individuo la capacità di affrontare l'esistenza. In assenza di strumenti di controllo della realtà interiore o della realtà esterna, la prima forma di protezione è rappresentata dalla magia, che dischiude un orizzonte mitico, definito da De Martino metastoria, dove il senso delle azioni degli uomini è già descritto e anticipato nel suo buon fine. Questo fa sì che quando nella storia il negativo assale l'esistenza, l'individuo non naufraga nella negatività sopraggiunta perché sa che c'è un ordine superiore, un ordine metastorico che la magia si incarica di descrivere, in cui questa negatività, con particolari rituali, può essere riassorbita e risolta. In tale prospettiva, l'individuo affronta il negativo e le crisi di esistenza che ogni evento negativo dischiude, appoggiandosi a una sorta di così come che il rito magico ribadisce. Ricordiamoci, in tutto questo abbiamo visto come l'individuo sta cercando protezione, ma l'individuo non sviluppa gli strumenti con i quali proteggersi per affrontare lo sconosciuto. Questo non l'abbiamo ancora trovato, eh? Come nel mito una determinata serie di eventi trova la sua soluzione positiva, così praticando i riti conformi al disegno del mito, una serie analoga di eventi che sta succedendo a un individuo in un certo frangente della sua esistenza troverà la sua soluzione. In tal modo la protezione magica svolge una duplice funzione che consiste nell'inaugurare un orizzonte rappresentativo stabile in cui ogni cosa ha già trovato la sua soluzione e nel destoricizzare il divenire storico, la cui drammaticità insorge quando non c'è più una metastoria che contiene un senso ulteriore rispetto a quello che l'irruzione del negativo fa apparire come senso ultimo. E proprio perché l'irruzione del negativo appare come senso unico, le persone si mettono in ginocchio a pregare il Dio padrone che le aiuta, e questo è metastoria. Come orizzonte della crisi, la magia controlla la negatività del negativo, evitandole di espandersi. Come luogo di destorificazione del divenire, la realizza, consentendo di affrontare le prospettive incerte come se tutto fosse già risolto sul piano metastorico, secondo i modelli che il desiderio umano di protezione prefigura. In pratica abbiamo una descrizione completa di quello che è il cristianesimo. Piaget ha messo in evidenza nei bambini la presenza di un pensiero magico, dovuto al fatto che, come i primitivi, essi considerano le cose e gli oggetti in genere animati e forniti di intenzionalità. Freud ha colto invece l'essenza del magico nell'onnipotenza del pensiero, riscontrabile tanto nei bambini che ancora non si misurano coi dati di realtà, quanto nei nevrotici ossessivi che con le loro fissazioni, con i loro rituali, tentano di controllare, proiettandolo sul mondo esterno, il mondo interno animato da forze che temono altrimenti di non poter contenere, con il rischio sempre incombente di una scissione. Jung definisce la magia come un'identificazione con forze inconsce, al fine di propiziarsele o di servirsene o di distruggerle, allo scopo di neutralizzare la loro potenza e di allearsi con esse per poter esercitare sul mondo esterno una maggiore influenza. Dette forze agiscono come complessi autonomi dell'io, che l'io, se non è sopraffatto, tenta di controllare con rituali magici. Bene. Questa versione che vi ho data della magia, che è sul dizionario di psicologia, in realtà non è altro che la riproduzione della magia intesa come cattolicesimo, cioè non è altro che la magia del cattolicesimo, dove l'individuo che si rappresenta davanti alla vita si trova assolutamente disarmato davanti alla vita e impotente, che è esattamente il contrario di quella che è la magia della stregoneria, dove l'individuo che si trova davanti alla vita e che si vede impotente non fa altro che fornirsi gli strumenti per affrontare la vita, cioè non fa altro che praticare il crogiolo dello stregone per praticare la vita. Ma il crogiolo dello stregone non gli risolve le condizioni della vita che sta vivendo in quel momento, ma modifica l'individuo nell'affrontare la vita, cioè ne travolge le emozioni e lo trasforma in un individuo capace di fornirsi degli strumenti per affrontare le contraddizioni della vita. Pertanto la magia della stregoneria e la magia del cristianesimo non hanno nulla da spartire l'una con l'altra, perché la magia della stregoneria trasforma l'individuo in funzione della vita, mentre invece la magia del cristianesimo non fa altro che costruire nell'individuo l'illusione che qualcuno possa proteggerlo dalla sua impotenza nell'affrontare la vita. Pertanto il cristianesimo è una struttura di superstizione in se stessa, non solo criminale, è anche superstizione, cioè va a distruggere l'uomo davanti alla vita, ma oltre questo lo va anche a staccare da quelle che sono le possibilità di affrontare la vita, cioè in pratica gli impedisce all'uomo di fornirsi quegli strumenti per cui diventare un dio davanti alla vita. Pertanto quella che è la magia del cristianesimo non è altro che la forma più alta di superstizione che gli esseri umani hanno visto. In realtà anche in Roma antica c'era questa forma di superstizione prima che arrivassero i cristiani, poi i cristiani hanno preso proprio le cose più becere e le hanno elevate a struttura divina. Ebbene, tutto questo, tutta la capacità dell'uomo di trasformare se stesso, perché stiamo parlando di uomini, è data proprio attraverso il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone pone l'uomo davanti alla vita e permette all'uomo davanti alla vita di vivere la vita con coraggio, con passione, con eroismo. Perché gli fornisce gli elementi, le strutture, gli strumenti per riuscire a fare questo. Perché questo? Perché l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Non esiste nessun inferno, nessun paradiso, nessuna reincarnazione, nessuna metempsicosi, nessun karma. Esiste solo questa condizione, esiste solo questa esistenza che noi dobbiamo imparare a sfruttare al meglio. Per sfruttare al meglio dobbiamo vivere la nostra esistenza con passione, con determinazione. E per vivere la nostra esistenza con passione e determinazione dobbiamo fornirci gli strumenti per riuscire ad affrontare al meglio. Pertanto il crogiolo dello stregone non fa altro che fornire alle persone quegli strumenti con cui affrontare la vita. Bene, di questo noi parliamo. E parleremo di questo per 20 dibattiti. Vi faccio anche l'elenco dei 20 dibattiti del Crogiolo dello Stregone, affinché li ricordiamo tutti quanti. Vediamo un attimo se li trovo, perché non li trovo. Eccoli qua. I primi 10 dibattiti trattano dell'individuo che deve tornare nella natura. Le determinazioni, la volontà, la sospensione del dialogo interno, la meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative, l'ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo e chiamare le cose col loro vero nome, e infine 2 dibattiti sull'arte dell'agguato. Con questi 10 dibattiti non facciamo altro che ritornare nella natura, cioè riprenderci tutti quegli strumenti attraverso i quali la natura ci ha costruito e noi siamo diventati ciò che siamo in milioni di anni. Però noi non viviamo nell'essere natura, noi viviamo nel mondo sociale umano. Ebbene, il mondo sociale umano, come noi nasciamo, ci ha creato tutta una serie di trappole, tutta una serie di intoppi. Veramente ce li ha creati prima nella pancia della madre, perché nella pancia della madre non ci si trasmetteva soltanto il gusto dei cibi che assorbivamo, ma anche le sue tensioni, le sue passioni, le sue rabbie, le sue emozioni, tutto quello che le viveva veniva trasferito al feto. E non è che passasse dal feto to cure, ma veniva mediato da tutta una serie di meccanismi per cui praticamente il feto veniva sì inizializzato da quelle che sono le tensioni emozionali della madre, ma non conosceva i fenomeni che producevano quelle tensioni emozionali che la madre stava vivendo. Ebbene, noi dobbiamo, da essere adulti, imparare ad affrontare il mondo sociale umano, e per farlo 5 dibattiti: toglierci dal centro del mondo, scetticismo, giudizio di necessità, chiedersi il perché delle cose e follia controllata. Dopodiché esistono i mondi della percezione nei quali dobbiamo entrare e penetrare, e si tratta sospensione del giudizio, attenzione, intento e sognare. Bene, si tratta di 20 dibattiti attraverso i quali noi andiamo ad affrontare e a costruire la vita. Questo Crogiolo dello Stregone è un'elaborazione che noi abbiamo fatto. Sicuramente alcune cose si possono fare meglio, però è il nostro contributo che diamo alla vita e alla stregoneria. Vabbè, per questo concludo il discorso ritornando al punto di partenza. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. L'uomo è il prodotto di generazione dopo generazioni che per milioni e milioni di anni hanno attraversato l'esistenza, e ogni individuo ha il dovere di mettere la propria moneta della vita nel calderone della propria esistenza e dell'esistenza di tutti gli altri esseri umani. Noi non siamo isolati dal mondo e dagli esseri umani, siamo parte di un insieme che dobbiamo migliorare affinché quell'insieme possa favorire tutti i cammini di libertà. Beh, io chiudo qui questo discorso e do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Nel frattempo che non arrivano telefonate, io vi leggerò qualche notizia, però veramente devo fare un'altra cosetta che mi sono dimenticato. Non vi leggerò proprio niente, perché vi manderò 10 minuti del dibattito che abbiamo tenuto sabato 15 febbraio. 5 minuti del dibattito prima di chiudere la trasmissione, e le 10 minuti, le telefonate le prenderò in privato. Per cui ve lo metto su a caso il pezzo, non ho ancora sentito io, è il pezzo numero 5, e vediamo cosa c'è, così lo ascoltiamo anche insieme. Ciao. Infine, che si propone il crogiolo dello stregone, è necessario comprendere la rappresentazione fondamentale della vita vista nel paganesimo politeista della stregoneria. Innanzitutto, perché la visione è comune al paganesimo politeista della stregoneria? Perché nel paganesimo politeista il soggetto è l'essere umano all'interno della sua specie. Cioè, il paganesimo politeista può costruire delle statue di dei. Perché? Perché riduciamo Venere alla nostra visione. Cioè la visione dell'uomo che gli piace la bellezza, gli piace la sessualità, gli piace questo, per cui si fa l'immagine di Venere, se la fa a sua misura, oppure Zeus ce lo facciamo a nostra misura, oppure Cerere ce la facciamo a nostra misura, perché il paganesimo politeista è la relazione dell'uomo all'interno del sistema sociale. La stregoneria invece supera quello che è l'ambito sociale, l'ambito tradizionale considerato religioso, per spaziare in tutto l'universo. La stregoneria può vedere tranquillamente le linee e chiamarle dei, senza per questo farne delle immagini. Dal momento che il religio universale della stregoneria si manifesta in maniera soggettiva nell'individuo che pratica tale religio, è una sua percezione della realtà, nelle relazioni sociali si può solo praticare gli dei del paganesimo politeista. Cioè, è inutile che io venga a raccontarvi come io vedo Venere in percezione alterata, è una mia visione. Nessuno, cioè, ognuno di voi che altererà la percezione e vedrà immagini, divinità, le vedrà a modo suo. Per cui non esiste una verità, questa è l'immagine. Esiste solo una percezione soggettiva di quello che si identifica con tali contenuti che noi vogliamo dargli. Per cui non esiste una verità dell'immagine del Dio, esiste una sua realtà. Però l'immagine me la costruisco io e ogni persona se la costruisce, meno che a livello sociale, dove voglio rappresentare Venere, la bellezza, e allora la rappresento un certo, nelle cose che mi piacciono, se permettete, visto che la bellezza piace, me le faccio a modo mio. Se lo facessi un leone, se la farebbe a modo suo la bellezza, invece siccome la faccio io, la faccio in un certo modo. Ogni individuo, stiamo parlando di essere umano, è un Dio che germina se stesso in un mondo di dei e che costruisce delle relazioni attraverso le quali dilatare se stesso. E qui entriamo nei primi concetti del paganesimo politeista. Dilatare se stessi e costruire se stessi è una cosa che appartiene solo alla stregoneria e al paganesimo politeista. Non esiste in nessuna altra struttura religiosa o struttura filosofica o struttura in cui si parla di costruire se stessi. Solo che il mondo di dei altro non è che un insieme di soggetti che dilatano se stessi in un mondo di dei. Gli dei del paganesimo politeista non sono assoluti, non sono arrivati e immodificabili. Gli dei nel paganesimo politeista sono delle entità che si trasformano in continuazione, per cui non hanno il potere assoluto, non sono arrivati, non hanno manifestazioni di verità, ma cercano di dilatarsi e di costruire loro stessi. Questo è un concetto che dovevo mettere in testa, cioè non è che se io devo attraversare il fiume arriva il Dio e mi apre le acque, o nuoto o mi procuro un mezzo o mi arrangio, al massimo il Dio può alimentare la mia intuizione perché trova il mezzo migliore per attraversare, al massimo che può fare, cioè mi dà un po' di energia, perché però io devo mettere in atto la strategia e l'intento di attraversare quel fiume, se no proprio non si ferma, non camminerò mai neanche sulle acque. Peccato. Che peccato. E non vincerò neanche la lotteria. Sì, vero. Anche a vincere la lotteria sarebbe comodo, tante cose sarebbero comode in effetti. Però quando io metto in atto delle strategie invece per ottenere un risultato, allora gli dei che io metto in moto possono alimentarmi di energia o togliermi l'energia, e a quel punto dobbiamo usare la nostra volontà. Cioè, l'unico modo per fermare gli dèi, quando gli dèi vogliono fermare noi, è usare la nostra volontà, il nostro intento, la nostra determinazione. Allora teniamo distanti anche gli dèi, nella misura di cui c'è. Dopo magari alimentano quest'altro che ci spara in testa, per cui abbiamo chiuso tutto il discorso degli dèi. Cioè, no, vabbè, volevo un po' buttarla come battuta, no? Cioè, capisci? Dunque, degli dèi nel momento in cui esprimono la necessità di dilatare e ampliare se stessi, e le relazioni che costruiscono sono relazioni divine. Se io faccio la guerra con una persona, magari dopo ne accennerò più avanti, e dici, non so, fare guerra a Williams, io e Williams cominciamo a farci a botte, chiaramente sia io che Williams esprimiamo Marte, esprimiamo Ares, esprimiamo una contraddizione anche in forma violenta. Ma Ares si esprime in quella contraddizione, cioè praticamente esisto io che considero me stesso un Dio che vuole dilatarsi, William che considera se stesso un Dio che si vuole dilatare, e nello stesso tempo c'è la relazione che si risolve in Ares, che è un Dio che si vuole dilatare e che si alimenta proprio del fatto che io e William ci scanniamo. Per cui tre sono i componenti, noi abbiamo già trovati in filosofia, l'oggettività, la soggettività e la trasformazione, no? E il soggetto, e questo qua noi lo troviamo, però non li avevamo mai trovati come divinità che si esprimono. Perché questo è il punto, quando le tre divinità, io e William, cessiamo di fare la guerra e la risolviamo, Ares è cambiato, William è cambiato e io sono cambiato. Per cui in effetti tutti e tre ci siamo modificati e ci siamo dilatati, tutti e tre non siamo più quelli che eravamo prima. Chiaramente la quantità di dilatazione è diversa, cioè, però non siamo più gli stessi di prima. La vita come movimento universale non impone ai singoli soggetti un fine alla loro esistenza, noi non abbiamo un fine per cui esistiamo, ma esprime delle tensioni che li spingono a crescere in un processo di modificazione continua. Come pagani politeisti riconosciamo, e nella storia della filosofia trovate appunto le varie questioni, che ve lo salto, perché tanto ve l'ho già detto adesso di Ares, noi ci chiediamo, pertanto, siamo sufficientemente attrezzati per affrontare le relazioni con il mondo? Cioè, se io e William facciamo pugni, io sono abbastanza forte da sconfiggere William, o William è abbastanza forte da sconfiggere me. Cioè, cosa succede? Io sono in grado, adesso Williams, vabbè, ma potrebbe essere Cassius Clay quando era più giovane, potrebbe essere Tyson, tanto per dire, cioè sono attrezzato per affrontare le contraddizioni del mondo. Siamo sufficientemente attrezzati per costruire le relazioni divine con il mondo che ci circonda? Cosa è intervenuto nella nostra specie perché noi ci riteniamo separati dal regno dell'essere natura? Il crogiolo dello stregone ha il compito di rispondere a questo, o almeno di fornire un punto di partenza per rispondere a questo, disponendo l'individuo davanti al mondo e attrezzandolo per affrontarlo. Naturalmente non è che il crogiolo dello stregone vi dice tutto quello che avete a fare, magari tu sei in grado di fare una roba del genere. Io posso dire quello che io ho visto, ho scoperto, ho attraversato, ma sicuramente milioni di persone potranno fare meglio di me. Però siccome qua io sono pirla, lo faccio io, insomma.
Fabio, tu hai detto che la nostra vita non ha un fine, no? Quindi quando noi ci poniamo le solite domande, tipo qual è il senso della mia vita, a che cosa servo a questo mondo, cose del genere, non hanno senso.
Non hanno senso.
Quindi quello che ci porta a tirare avanti
sono le forze che abbiamo dentro. Non il fine per cui noi lavoriamo, c'è un raggiungimento di un fine, cioè il feto esce dalla vagina della madre, per cui noi guardandolo da spettatori diciamo il fine del feto è quello di diventare un bambino, ma perché noi ci tiriamo fuori, no? Cioè noi ci facciamo spettatori rispetto al feto. Facciamo finta, facciamo un caso particolare, io sono il Dio assoluto dei cristiani. Sono fuori da tutto il mondo, vedo questi poveri beceri che si scannano, eccetera, e vedo le loro trasformazioni. Allora, io, che sono il Dio dei cristiani, fuori da tutto quanto, da fuori, il fine di loro è arrivare dove arriveranno. Ma perché? Perché mi sono chiamato fuori, cioè mi faccio Dio assoluto sopra non so dove,
e guardo questi poveri pezzenti che si stanno arrabbacchiando, allora dico il loro fine è questo. Ma è questo, un attimo.
Ciao a tutti, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo con un'altra trasmissione. Vi ricordo che ormai trasmettiamo da quasi 7 anni, io e Francesco, e da quasi 7 anni stiamo spiegando che cos'è la magia e la stregoneria e che cosa sono gli dei nel paganesimo politeista. Mi sembra che sia anche ora un pochetto di parlare dal punto di vista pagano, anziché dal punto di vista cristiano. Ciao a tutti e a risentirci giovedì prossimo. Ciao.